Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
Due artiste che mai si incontrarono vedono in questo periodo esposte contemporaneamente le loro opere in due mostre distinte e locali. La svizzera Hedy Mertens espone al MASI a Lugano luminose pitture astratto-geometriche che rientrano nella corrente dell'arte concreta. Mentre l'artista milanese Nanda Vigo ci coinvolge con opere ambientali, dette cronotopie, nella mostra allestita al Museo d'Arte Moderna di Ascona. Ben ritrovati a tutte e a tutti da Anna Pianezzola, con voi oggi per Voci Dipinte. Provenienti da culture e generazioni diverse, Mertens e Vigo si ritrovano entrambe ad esordire nei vivacissimi anni 60, caratterizzati da atmosfere di grande fervore creativo e di sperimentazione del nuovo. Rappresentano Hedy Mertens e Nanda Vigo due facce di un ipotetico astrattismo geometrico al femminile? Se volete scoprirlo e conoscere più a fondo le due protagoniste di Voci Dipinte di oggi, rimanete con noi. I nostri ospiti per parlarne sono Francesca Benini, co-curatrice della mostra e curatrice al MASI. La mostra si intitola Hedy Mertens, la logica dell'intuizione. Bentornata a Rete 2.
Buongiorno, grazie.
E benvenuto anche al critico d'arte Alberto Fitz, co-curatore di Nanda Vigo, Alfabeto Cosmogonico. Ben arrivato.
Sì, grazie.
Dunque, benvenuti ai nostri ospiti. In fondo, la domanda non è peregrina. Sappiamo che la grande corrente dell'astrattismo dei primissimi anni del secolo scorso ha avuto due grandi padri in Vassili Kandinsky e in Piet Mondrian, che hanno decretato la fine della rappresentazione del reale nell'arte. Il primo, Kandinsky, apriva la strada ad una ricerca lirico-soggettiva. Il secondo, Mondrian, si concentrava nelle ricerche della regola nell'ambito della ragione razionalista. Mertens e Vigo hanno percorso la strada indicata da quest'ultimo, possiamo dire da Piet Mondrian, e seguita poi nel tempo da molti altri artisti. Per entrare nel tema dell'astrazione, Francesca Benini, Hedy Mertens come è giunta in quest'ambito, nell'ambito della ricerca astratto-concreta? Ricordiamo che era nata nel 1893 in un paesino del San Gallese ed è mancata nel maggio del 1982 da noi qui a Carona.
Sì, esatto. Ed è anche giusto fare il collegamento con Mondrian nel mondo dell'astrazione. E, diciamo che Hedy Mertens ha un percorso davvero non convenzionale, perché comincia a dipingere, come ha detto lei, negli anni 60, ma quando lei già aveva 67 anni, quindi nella fase finale della sua vita e negli anni in cui si è trasferita anche in Ticino. Però è sempre stata vicino all'arte anche negli anni in cui in Svizzera era nata la corrente dell'arte concreta, in particolare a Zurigo, che indubbiamente era l'epicentro di questo movimento, e lei era vicina a due degli artisti principali che vengono considerate il cuore, diciamo, del movimento concreto in Svizzera, ovvero Lose e Bill. E anche se sarà poi soltanto dopo, vent'anni dopo, che comincerà a dipingere, si riferirà comunque a quegli anni, a quel momento in cui era viva la corrente concreta.
Il manifesto dell'arte concreta data proprio infatti al 1930, e degli anni 30 è anche la casa del fascio dell'architetto razionalista Giuseppe Terragni, qui a Como, un'architettura che colpisce la giovanissima Nanda Vigo. La classe di Nanda Vigo è del 36, 1936, sarebbe mancata nel 20. Quindi chiedo ad Alberto Fitz come la giovane architetta milanese entra nell'ambito della nuova avanguardia degli anni 60, con quali motivazioni?
Beh, Nanda Vigo è un personaggio che nella Milano degli anni 60 dimostra immediatamente una personalità dirompente, tant'è vero appunto che lei fa una serie di studi di architettura, si laurea a Losanna in architettura, rimane effettivamente ammirata da questa casa del fascio di Terragni per questa razionalità assoluta e per il fatto che lei intravede il fatto che entri la luce all'interno di queste strutture in vetro. che poi diventano il punto di partenza di quella che forse è la sua opera più famosa, che è proprio il Cronotopo. Ma è molto importante appunto la sua figura nella Milano degli anni 60, dove il suo punto di riferimento diventa un altro grande astrattista, che è Lucio Fontana. Sono proprio gli ambienti spaziali di Fontana un riferimento fondamentale per Nandavigo, proprio appunto per l'utilizzo della luce come elemento spaziale. E poi c'è un altro personaggio fondamentale, che è Gio Ponti. Nandavigo dimostra immediatamente di muoversi con grande libertà all'interno di un sistema totalmente maschilista, tant'è vero che appunto il suo compagno Piero Manzoni in qualche modo non vorrebbe che lei facesse l'artista. E quindi appunto la sua capacità invece è proprio quella di imporsi e di sviluppare una ricerca, direi, di carattere olistico, per cui lei è architetto, artista, designer, e questi tre elementi convivono all'interno di tutta la sua ricerca. E proprio appunto il Cronotopo è un elemento fondamentale che noi abbiamo in mostra, abbiamo dedicato a questo ambito della ricerca una sala molto importante, dove appunto si supera il concetto dell'oggetto, si supera anche, se vogliamo, quella che era la caratteristica fondamentale degli acron di Piero Manzoni, ovvero comunque di creare uno spazio, se vogliamo, definito. In realtà appunto il Cronotopo attraverso la nostra visione, attraverso la nostra percezione e questo rapporto, diciamo così, con la componente immateriale, ha la capacità proprio di andare oltre l'oggetto, di smaterializzarlo, e questo viene ben dimostrato dall'ambiente cronotopico che abbiamo inserito all'interno della mostra.
Bene, con Alberto Fizzo siamo entrati proprio anche concretamente nelle opere di Nandavigo, in particolare che va oltre la bidimensionalità del quadro, va oltre le tecniche tradizionali, come abbiamo sentito, per creare degli ambienti spaziali. Invece molto concreta e pittorica è l'arte di Mertens. Vogliamo un po' così delineare le caratteristiche delle opere così luminose di Mertens, Francesca Benini.
Assolutamente, sì. Beh, Eddie Mertens, appunto, come dicevo, a differenza magari di Nandavigo, se posso creare un ponte adesso tra i due artisti, nonostante non ci sia davvero, però trovo interessante appunto che entrambe le artiste abbiano lavorato praticamente negli stessi anni, perché come detto appunto anche Nandavigo entra nel vivo della sua produzione alla fine degli anni 50, se ho capito bene, e di Mertens anche lei inizia appunto nello stesso momento. Però è interessante come Nandavigo, chiaramente avendo 24-25 anni e essendo al centro di una città che guardava verso il futuro proprio anche dal punto di vista dell'architettura, dell'arte, e di Mertens ne ha 67 e per lei è come una sorta di riscatto invece, di tornare a dipingere lei in prima persona, a realizzare una volontà che aveva da moltissimi anni, ma che per svariate motivazioni non aveva potuto mettere in atto prima di allora. Certo. Prima di allora, quando arriva in Ticino, ha una vita molto più tranquilla, perché meno al centro di un movimento come era quello degli anni 30, anni 40, che l'aveva vista anche viaggiare molto. Lei era andata in India per 2 anni nel 1938 e fa parte comunque di una generazione precedente a quella di Nandavigo, perché appunto certo. È nata nel 1893, quindi 40 anni prima di lei, era della generazione di Gio Ponti, ecco, per fare un confronto nel contesto della Vigo appunto. Le sue opere guardano indietro appunto al movimento concreto, sì. Come dicevamo, il manifesto era stato firmato da Duisburg, da Pierre Mondrian nel 30. Lei rimane un po' in quel contesto, soprattutto all'inizio, quando è molto più legata a dei modelli, Duisburg, oppure anche gli stessi concretisti zurighesi, in particolare Lose, con cui aveva un rapporto d'amicizia, si scrivevano molto nei documenti che abbiamo potuto visionare. abbiamo proprio riscontrato questo rapporto stretto con Lose e lei sperimenta ai primi anni, negli anni 60 sperimenta questi modelli con una diligenza proprio da artista lavoratore, quindi ha dedicato veramente tutta se stessa poi alla pittura una volta che davvero ha iniziato, e poi andando avanti trova il suo linguaggio. Nell'ultima sala della mostra noi abbiamo appunto seguito un po' cronologicamente lo sviluppo della sua ricerca. Nell'ultima sala si vede il suo linguaggio affrancato da questi modelli. Però ecco, sì, arte concreta, quindi arte geometrica basata su dei sistemi molto razionali, matematici, di ripetizione di forme. La sua forma per eccellenza è il quadrato, quindi sono tutte declinazioni del quadrato. Questa è una particolarità sua, non per forza degli altri artisti concreti.
Sì.
Però allo stesso tempo, appunto, il sottotitolo della mostra lo rivela, la logica dell'intuizione. C'è anche una parte più libera, più intuitiva, che non era il caso appunto per molti degli altri concretisti. In realtà anche l'altra donna del gruppo concreto zurichese, la Löwensberg, anche lei aveva più questo lato un po' più libero,
sì.
Soprattutto per quanto riguarda i colori e la stesura anche del colore era più libera, Edi Mertens.
Ecco, abbiamo accennato in questa entrata in materia delle due nostre artiste di oggi al fatto che negli anni 60 entrambe uscivano con la loro voce e con la loro ricerca, e Fitz ha subito accennato all'ambiente maschilista, era dominato dagli uomini artisti, già citati Max Bill, Lucio Fontana, Lose, Piero Manzoni addirittura, che voleva in qualche modo tarpare le ali, no? A Nanda Vigo, non concepiva, lui artista dell'avanguardia, non concepiva che la sua compagna potesse fare le ricerche liberamente come i suoi colleghi maschi. Dunque personalità forti e anche autoritarie. Quindi queste due artiste hanno in comune certamente anche il fatto di essere donne artiste che si muovono in un ambiente prettamente maschile. Quali sono state le difficoltà anche per la Mertens 40 anni prima, queste difficoltà per affermare loro stesse? La Mertens addirittura ha avuto 4 figli, 2 dal secondo marito, poi altri 2, insomma impegni gravosi, non facilmente conciliabili con il coinvolgimento totale, no? Che presuppone la pratica artistica. Bernini.
Assolutamente, sì. Io credo che Edi Mertens, almeno questo mi sembra di aver letto nello studio e nei documenti, era sicuramente una donna molto, molto forte. Ha trovato in qualche modo anche supporto da un'altra artista, Helen Dam, che ha conosciuto alla fine degli anni 20 e con cui ha poi anche viaggiato in India con altre donne, tra l'altro, sì. erano 4 personalità che sono andate a fare questo viaggio di 2 anni. E sicuramente lei si muoveva in un ambiente maschile, e io ho sempre un po' avuto l'impressione, non soltanto lei, anche altre artiste più o meno della sua generazione, penso ad esempio a Sophie Tauber-Arp, che non è che non trovassero appoggio da artisti uomini, perché appunto anche Lose l'aveva appoggiata, soprattutto poi per quanto riguarda l'organizzazione delle mostre, quando lei è poi attiva, però c'è sempre questa caratteristica che sono affiancate dagli sì. uomini. Penso appunto anche alla Tauber-Arp, che per moltissimi anni è stata da un lato promossa da Jean Arp dopo la sua morte, lui spesso integrava le sue opere nelle sue mostre. La stessa cosa ha fatto Fuhrman, il giovane amico sì. di Edi Mertens, che anche lui era pittore, e anche lui riceveva più proposte di mostre e poi integrava la Mertens. Però allo stesso tempo c'era sempre, per quanto riguarda Arp, un'interpretazione dell'opera della Sophie Tauber, e per quanto riguarda invece il caso della Edi Mertens, appunto un duo, un bisogno di essere sempre in duo. È anche il motivo per cui noi invece abbiamo deciso di dedicare una mostra soltanto a lei e includere sicuramente gli artisti concreti per creare un contesto, ma abbiamo rinunciato a rappresentare Fuhrman, nonostante fosse stato sicuramente una figura importantissima per la sua vita, ma volevamo dargli questa dipendenza come artista, la Edie Mertens.
Certo, quindi una buona dose di anticonformismo e di determinazione assolutamente doveva essere presente nelle nostre due artiste, in Nanda Vigo, in particolare così Alberto Fizzi.
Sentendo quello che dice Francesca, emerge anche dal titolo della mostra della Mertens anche questa grande libertà espressiva, no? Che forse è caratteristica di queste figure femminili, che fondamentalmente rimangono delle figure un po' eretiche all'interno del sistema dell'arte. Un altro esempio che si potrebbe fare sicuramente Verevkin e Jawlensky, insomma, Verevkin oltretutto è un'artista molto molto ben rappresentata all'interno del Museo di Ascona, che certo, ha la sua maggiore collezione, e quindi insomma in questo caso sono rimaste diciamo così condizionate dalla figura maschile. Nel caso della Vigo direi che la problematica si sviluppa anche in maniera più ampia, nel senso che sono tardati i riconoscimenti. La Vigo è stata, diciamo, ha avuto i riconoscimenti che merita, ma secondo me non ancora del tutto, molto tardi, nel senso che la prima mostra che è stata fatta a Palazzo Reale a Milano è stata realizzata poco prima della sua scomparsa.
Certo.
Quindi c'è stato anche un forte ritardo rispetto a quello che era appunto il ruolo invece di un artista che è stata protagonista delle avanguardie del dopoguerra. E poi sicuramente il fatto di occuparsi di più settori l'ha resa più difficile anche così da trovare una definizione immediata anche da un punto di vista del mercato, che poi in qualche modo determina il successo degli artisti. E questo emerge in maniera molto chiara da questa mostra che poi io ho realizzato con la collaborazione dell'Archivio Nanda Vigo, e c'è proprio appunto questa assoluta individualità di Nanda Vigo all'interno del sistema milanese. Non a caso i suoi manifesti sono manifesti individuali, e solo lei a firmare il manifesto appunto della cronotopia è un manifesto che porta come nome soltanto lei, ecco.
Potremmo dire che il clima sperimentatore dell'avanguardia di questi anni 60 di cui stiamo parlando fra nord e sud abbia in qualche modo offerto una maggiore accoglienza a queste donne artiste che vi entravano con le loro personalità e con le loro caratteristiche individuali. Non hanno dovuto insomma infrangere secoli di barriere legate a una pratica più tradizionale come era stata quella della pittura. Questa è una tesi che sostiene Elisabetta Rasì nel suo volume Le Indiscrete, quando parla di 5 donne fotografe che dicevano: era una nuova tecnica, anche loro entravano in questo nuovo mondo come i maschi, alle prime armi, ecco.
Questo non lo so, cioè nel senso che io credo invece appunto che ci fossero delle difficoltà oggettive, come dicevo, anche per affermarsi. E tant'è vero appunto che Nanda Vigo ha collaborato anche con Fontana per gli ambienti spaziali, ma poi appunto chi è emerso è sempre stato
Lucio Fontana.
Fontana.
Certo.
Diciamo lo stesso atteggiamento di Piero Manzoni dimostra appunto qual era la situazione, e forse c'era anche, come dire, anche una certa invidia, sapendo bene che il lavoro di Nanda Vigo era
di primo ordine.
Di primo ordine, e quindi in qualche modo poteva fare ombra a Manzoni. Infatti lui gli diceva: ma noi non siamo, lei lo scrive molto bene in questo suo pamphlet Giovani Rivoluzionari, dove racconta in maniera così anche molto provocatoria la sua biografia, e Giovani e Rivoluzionari, e dice appunto che Manzoni gli diceva: noi non siamo come i coniugi Curie, quindi ognuno in qualche modo l'artista sono io, ecco.
E invece cosa si può dire per la Mertens?
Ma io credo che innanzitutto la Mertens si inserisce nella tradizione della pittura, per cui questo è un...
Però un momento d'avanguardia, diciamo, un momento rivoluzionario.
In un momento d'avanguardia, indubbiamente, anche se lei appunto lo pratica alcuni anni dopo. E io credo che comunque lei abbia fatto molti atti di trasgressione per l'epoca in cui era attiva come donna, appunto negli anni 30 ha fatto varie scelte che non erano convenzionali, ma già da giovanissima, quando a 19 anni decide di studiare arte, perché comunque questo è da dire, lei ha una formazione artistica classica di pittura, prima a Zurigo e poi a Monaco, quindi quando ancora le donne non erano sempre accettate nelle scuole, per cui anche quello non era stato facilissimo. Come detto, essendo di una generazione prima, ha trasgredito molte volte, anche il fatto di andare in India appunto alla fine degli anni 30 e lasciare quattro figli a casa non era per niente evidente.
Certo.
E i figli infatti nelle loro testimonianze ogni tanto si può percepire che non ricordano, non rispondeva sempre alle loro attenzioni, ma anche a altre cose che la interessavano, quindi sicuramente per l'epoca era molto trasgressiva.
Certo.
Lady Mertens.
Abbiamo tentato di individuare qualche somiglianza, qualche tangenza fra le nostre artiste di oggi, Mertens e Vigo, entrambe mosse da una visione razionalistica e astratta fra pittura, l'una, e nuovi materiali dell'architettura e del design, l'altra. La scelta del quadrato come forma assoluta, come scrive Benini per Mertens, è presente comunque in maniera preponderante e fondamentale anche nelle strutture ambientali e rifrangenti la luce di Vigo. In qualche modo torniamo anche con la Vigo attraverso il quadrato alla facciata, no, della casa del fascio di Terragni. Fitz.
Beh, sicuramente l'elemento di elementi essenziali che sia nel quadrato, appunto come nel caso dei cronotopi, o che sia il triangolo, c'è sempre questo riferimento ad una geometria primaria, e questo avviene anche nell'alfabeto cosmogonico che dà il titolo alla mostra.
Sì.
C'è comunque sempre l'individuazione di strutture, diciamo, generatrici di luce, e che sviluppino un percorso, la Vigo usa un'espressione molto bella che è triggerare significa passaggio, significa che non ci sono limitazioni, che la sua arte ha la capacità, innesca una serie di meccanismi, ecco. Uh-huh. E questo avviene attraverso la luce e intorno all'essenzialità delle sue strutture. Come appare molto evidente in mostra, osservando per esempio la serie dei Deep Space che sono realizzati negli ultimi anni della sua vita, tra il 2010 e il 2015, che sono proprio, come dire, frecce che guardano al cielo, opere radianti in vetro specchiato, con all'interno una luce blu che richiama la dimensione cosmogonica, perché poi appunto tutta la seconda parte del percorso della Vigo ha proprio questa prospettiva di carattere cosmogonico, e anche lì ci sono poi una serie di riferimenti alle sue passioni, appunto ai viaggi. Anche lei era una grande amante dell'India, dell'Oriente, e intorno a questi viaggi ha recuperato una serie di elementi scenici essenziali che poi ha utilizzato all'interno delle sue opere, come per esempio questa serie dei Goral che noi abbiamo proposto in mostra, che addirittura hanno a che fare con la filosofia buddista, che rappresentano la luce della creazione, no? E che sono come degli obelischi della contemporaneità,
e
hanno all'interno una serie di segni che rimandano appunto a questa sua esperienza orientale.
Quindi l'esperienza orientale, il contatto con l'India, altro elemento che unisce in qualche modo le nostre due artiste. Ricordiamo che la mostra al Museo di Ascone è co-curata anche con la direttrice Mara Folini, mentre la mostra luganese con la curatrice Arianna Quaglio. Dunque, se l'esposizione asconese è la prima retrospettiva svizzera di Nanda Vigo, naturalmente Eddie Mertens ha avuto una carriera espositiva in gruppo e personale di un certo rilievo. Il Museo Cantonale di Lugano, fra l'altro, le riservò una personale nel 2002. Per concludere, Francesca Benini, possiamo considerare che Mertens rimanga comunque un artista da scoprire, magari proprio nelle ricerche che essa stessa fece intorno a questo quadrato di cui si parlava.
Sì, Sì, assolutamente. Mi fa piacere che ha citato la mostra del Cantonale 2002, che tra l'altro erano due con Furman, anche quella, diciamo che è un po' anche
Sì.
il punto di partenza da cui siamo ripartiti anche noi con la ricerca, da questo libro che aveva pubblicato a suo tempo la Galleria d'Abbeni, molto ben fatto, e poi noi siamo andati a fondo, abbiamo studiato le carte degli archivi in collaborazione con la famiglia, che è stata molto disponibile, e lo dico perché è stato molto bello questo progetto, anche perché ci ha permesso di studiare una figura, di riportarla alla luce. È rimasta un po' ingiustamente dimenticata, ha avuto varie mostre, è vero, in Svizzera, in Ticino, quando appunto dipingeva, quando era ancora in vita, e anche dopo alcune, però è rimasta comunque piuttosto nell'ombra, quindi noi siamo contenti di darle la possibilità di riscoprirla, anche perché si lega al nostro territorio. E poi si è creata anche una bella collaborazione con il museo dedicato all'arte concreta, al House Constructive di Zurigo, dove ci sarà la seconda tappa della mostra l'anno prossimo. E quindi si è creato questo ponte tra il nostro museo della Svizzera italiana
certo.
e il museo dell'arte concreta a Zurigo, proprio attraverso la biografia di Edi Mertens stessa, che ha portato a questo legame.
Bene, il tempo a disposizione sta per concludersi. Grazie ad entrambi, grazie a Francesca Benini, curatrice al MASI, al critico d'arte Alberto Fitz, curatore dell'esposizione Nanda Vigo ad Ascona, per essere stati con noi. La mostra luganese è visitabile sino ad ottobre, quella ad Ascona fino al 25 di giugno. Grazie.
Grazie mille a tutti.
Grazie.
Congedati i nostri ospiti, però il pubblico di Rete 2 rimanga con noi per la seconda parte di Voci Dipinte, che subito dopo il brano prosegue, come sapete, con le conversazioni di Emanuela Borgazzoli con l'artista milanese d'adozione Tullio Pericoli, che oggi ci parlerà di linea nell'ambito delle proposte Pensieri della mano. Thank you. Dall'album Pavan for Hamad Trio del 2006 con Hamad Jamal, sorta di omaggio il nostro oggi al pianista e compositore jazz statunitense mancato qualche giorno fa alla bella età di 93 anni. Siamo dunque alla seconda parte di Voci dipinte, denominata Pensieri della mano, con Tullio Pericoli, artista che stiamo cominciando a conoscere proprio grazie alle nostre conversazioni. Ed è un pittore che si interroga continuamente sul senso del suo lavoro. E lo fa scrivendo libri che somigliano a diari di bordo, a volte illustrati, sempre sul filo del racconto personale e della suggestione teorica. Per Voci dipinte, l'artista marchigiano, che vive e lavora a Milano dal 1961 ed è noto a livello internazionale per i ritratti di grandi scrittori, no? Ne avete presente qualcuno, intellettuali, che ha realizzato a partire dagli anni 80. Per Voci dipinte, dicevamo, Pericoli ha accettato di raccontare il suo fare arte proprio in questa serie di 10 dialoghi radiofonici, prendendo spunto da alcune parole chiave del suo universo artistico. Oggi si parla della linea, appunto nell'ambito di Pensieri della mano, con la collega Emanuela Burgazzoli.
Pensieri della mano. Conversazioni con Tullio Pericoli. A cura di Emanuela Burgazzoli.
Bentrovato Tullio Pericoli.
Buongiorno.
Buongiorno per questa nuova conversazione. Sì. Un nuovo pensiero della mano, come abbiamo chiamato, intitolato questa serie.
Forse dovremmo spiegarle che cos'è questo pensiero della mano, perché lo citiamo, è diventato un po' il titolo di tutti i nostri incontri, ma forse spiegare meglio che cosa vuol dire, se è vero che è pensante la mano. Io ho scelto quel titolo per quel libretto perché io mi sono reso conto, appunto lavorando, che la mano a volte agisce da sola, agisce per un suo istinto, per una propria sapienza, per una propria esperienza fatta nel passato o essendo un po' strumento del mio lavoro, ma che è diventato un piccolo individuo a mio fianco, un individuo pensante che agisce anche per proprio conto. E a volte succede anche che, come dire, che c'è una lieve competizione tra me e la mia mano, perché lei tende a fare qualcosa che io non vorrei fare, anzi vorrei fare qualcosa di diverso. Ecco, d'altra parte mi accorgo anche, so anche, che se la mano non avesse un suo pensiero, un suo modo di pensare, esagero un po', ma c'è molto di vero in quello che sto dicendo, tutti i miei gesti sarebbero tutti gesti voluti soltanto dalla mia mente, quindi da me, dalla mia razionalità, se non ci fosse quella parte che non è incontrollabile da parte mia, che è l'istinto e quindi l'intelligenza della mia mano, tutti i miei segni dopo un po' sarebbero come un po' conosciuti, come un po' visti. Cioè l'intelligenza della mano in fondo aiuta a, come dire, dare una maggiore spontaneità e non razionalità ai gesti dell'artista, rendere più vivo, più vero, più fremente il segno che traccia su una superficie. E la cosa si nota molto quando noi passiamo, per esempio, anche per gioco lo possiamo fare, io lo faccio ogni tanto, passiamo dalla mano destra alla mano sinistra. Io sono destrorso, quindi non uso bene la sinistra, ma quando uso la sinistra mi accorgo di usare uno strumento maldestro, nel senso che non sa niente di quello che sa la destra. È molto incerto, è molto ignorante, però a volte per questa ha una spontaneità quasi infantile che mi suggerisce qualcosa che io non so e che la mia mano destra non sa.
Oggi parliamo di linea, di disegno, quindi anche così importante nel suo lavoro, sì. Tullio Pericoli, sì. La linea.
Allora, intanto dobbiamo pensare e sapere che la linea non esiste in natura, non è stata creata da Dio quando creò gli uomini, gli alberi e i monti, non creò la linea. La linea è stata inventata dall'uomo, è stata un'invenzione straordinaria, forse la più importante, non so se più importante del fuoco o della ruota, però senza la linea noi saremmo incapaci quasi di vedere le cose da un lato e assolutamente incapaci di riprodurle dipingendo, disegnando. La linea, insomma, ha creato una sorta di distanza, la giusta distanza tra l'uomo e il mondo, che consentisse all'uomo di delineare le cose, di dare un contorno alle cose, quindi quasi impossessarne, averle nelle mani e poterle conoscere meglio. La linea ci ha dato la possibilità di una conoscenza straordinaria del mondo che ci circonda. Ecco, la linea è un po' come la mano, poi ha preso una propria autonomia, è diventato un oggetto colto. La mano esprime delle cose straordinarie, ha una vita assolutamente autonoma e sconvolgente. Insomma, tracciare una linea su un foglio è come bucare quel foglio, come in qualche modo provocarlo e far sì che tiri fuori quello che dentro quel foglio è nascosto, come una vita segreta che si nasconde dentro. Ogni linea è come una piccola vita che ha un inizio. Quando noi appoggiamo la matita su un foglio, facciamo nascere una futura vita. Il percorso della linea sarà lungo, corto, diritto, avrà tutte, però a un certo punto finirà. E nel momento in cui la lasciamo, noi abbandoniamo la linea, la vita della linea finisce, ma finirà tutta la sua vita, sarà come condizionato dal come sarà abbandonata, da come sarà lasciata. Però ogni vita contiene una microstoria. Una volta mi è successo, lavorando per la Scala, per una delle grandi scenografie, feci un primo disegno di prova per creare un rapporto con gli scenografi, parlare con loro, eccetera, e disegnai un grande albero. Lo disegnai con inchiostro e penna, cioè un disegno a inchiostro di china con dei segni fatti con il pennino. E questo disegno, che era grande, non so, 30x40, 50x60, non so, un foglio normale, doveva essere diventare dai 5-6 metri di grandezza, questo disegno, deve essere ampliato fino a quelle dimensioni. Lo lasciai lì e dissi loro di disegnare la scenografia. Tornai a vedere e trovai tutta una cosa che non aveva senso, era tutto sbagliato, perché ogni mio segno non era stato solo ingrandito, ma era stato moltiplicato in molti altri segni, insomma un pastrocchio. Allora io chiamai il capo degli scenografi e gli dissi una cosa molto chiara da un lato, ma incomprensibile dall'altro. Ho detto: guarda, siccome loro sono abituati a disegnare, data la dimensione, camminando sui fogli, sulle tele stesse, su dei grandi pavimenti, con un pennello prolungato da un bastone, dico: guarda, dico, tu devi pensare che ogni tuo gesto, quando tu cominci, tocchi la superficie della tela e tracci un segno, da dove comincia il segno fino alla fine, dentro si deve capire che c'è un tuo pensiero.
In ogni linea c'è un pensiero.
Ecco, in ogni linea c'è un pensiero. Non so cosa capì lo scenografo, ma la volta dopo fece il lavoro molto meglio, benissimo, direi. Ecco, in ogni linea c'è un pensiero. Buttare la linea su un foglio, immettere una linea su un foglio, è come metterla in una sorta di traffico automobilistico, quasi caotico, cioè molto pericoloso, nel senso che una linea che affronta un foglio deve sapere che ci sono tante altre forze che cercano di condizionare quella linea, che sono di portarla in altre direzioni, tanto più se poi alla prima linea se ne aggiungono delle altre, che cominciano a creare delle regole del traffico, poi ci sarà quello che non rispetta le regole, ci saranno dei conflitti. Ecco, come dire, si crea una rete di equilibri più o meno visibili, ma è comunque con delle regole, con delle trasgressioni anche volute, e quindi è un gioco anche rischioso in un certo senso.
Pensando ad alcuni suoi disegni, ci sono disegni nei disegni, è come se la linea portasse da un mondo all'altro.
Sì, perché le linee, appunto, accumulando delle storie, contengono le storie che sono state disegnate da altre linee, quindi ogni linea poi può far riferimento alla sua lontana parente che è nata prima di lei e quindi rivive attraverso di lei.
Perché la linea non è soltanto pensiero, è anche corpo, no? È il braccio e la mano che tiene la matita,
sì,
e si muove sul foglio. E quindi quanto è importante, per esempio, l'attrito sulla un determinato tipo di carta? Quanto è importante il contatto fisico in questo?
Sì. Beh, il contatto
linea
fisico intanto è importante, direi sempre, è importantissimo. Quando pensiamo al contatto, al tatto, pensiamo ai polpastrelli, alle punte delle nostre dita,
sì,
per lo più.
Invece,
non è solo quello. Per esempio, per quanto riguarda la superficie sulla quale noi lavoriamo, che sia una tela ma soprattutto se è un foglio di carta, il primo contatto che avviene tra noi e il foglio di carta è la parte esterna, diciamo, la parte esterna che va dal gomito verso il mignolo della mano che lavora. È lì che sentiamo, è come entrassimo in un luogo e sentiamo se siamo bene accolti o meno. Sentiamo che grana è, se accoglie volentieri il nostro segno, che tipo di segno dovremo fare su quella superficie, come risulterà la traccia lasciata dalla matita o da un pennello su quella superficie. Ecco, poi c'è il contatto con gli attrezzi, cioè il pennello è qualcosa di fisico e di animato, però che noi tenendolo in mano in qualche modo diventa come un prolungamento delle nostre vite, delle nostre dita, e quindi ne sentiamo la vitalità, ne sentiamo la resistenza, ne sentiamo la docilità quasi nel assecondare i nostri movimenti.
Quando ho proposto il tema della linea, quindi anche della mano che disegna sul foglio e quindi indirettamente anche del tema del corpo, del tatto, del contatto fisico, lei ha ricordato la figura di Umberto Eco e dei suoi guanti bianchi. Come mai?
Ah sì, questo sì, nella stanza dove Eco conservava i libri antichi, su un piatto del tavolo erano deposti un paio di guanti bianchi di cotone che dovevano servire a sfogliare i libri. Ma quello che so di certo, lui non li ha mai indossati perché sentiva proprio il bisogno del contatto fisico con i libri. Ecco, noi in questi tempi penso che stiamo perdendo molto del contatto di cui abbiamo bisogno nei confronti delle cose. Cioè, intanto, per esempio, quando noi andiamo a visitare una mostra, non sempre, per esempio, resistiamo all'istinto di con la punta di un dito di andare a toccare la superficie di un quadro per sentirne la crosta, perché questo contatto veramente è una forma di comunicazione vera, molto forte tra noi e l'oggetto che abbiamo davanti, il poterlo toccare. Perfino il Papa, una volta l'ho sentito in una intervista televisiva, e diceva una cosa abbastanza giusta, secondo me. Diceva, quando voi fate l'elemosina, date una moneta o regalate qualcuno che vi porge la mano, non vi limitate a depositare l'oggetto, ma toccatela anche quella mano, perché allora veramente si creerà una comunicazione tra voi e la persona a cui state facendo un gesto benevolo. Ecco, questo succede in tutto. Il nostro corpo ha un'importanza che stiamo scoprendo sempre più forte nei confronti della nostra ragione, della nostra mente. Il nostro corpo ci influenza enormemente su quello che noi pensiamo. Le scienze oggi, per esempio, c'è molta ricerca nel mondo delle neuroscienze su come il corpo condiziona la mente, il rapporto che esiste tra il nostro sentire e il nostro conoscere.
Lei lo sente nella pittura?
Io lo sento sempre, molto, molto. Il mio conoscere dipende dal mio sentire, anche se la mia conoscenza è sconfinata, ma il mio sentire la condiziona e la trasforma. Ecco, oggi purtroppo le macchine che si inventano e che usiamo ormai quotidianamente tutti hanno come scopo principale quello di allontanarci dal contatto con quello che scriviamo, dal contatto con quello che dipingiamo, dal contatto con quello che arriva alla nostra conoscenza. E questo secondo me è una perdita enorme. Per cui io insisto come un po', mi sento un po' come gli ultimi edicolanti che ormai non hanno più i giornali, quasi i giornali da vendere, però mi sento un po' come loro di fare qualcosa che sta tramontando, che è il disegnare, il dipingere, usare i pennelli, usare l'acquarello, lo sento, ne so, ne ho perfetta consapevolezza, però lo pratico e lo difendo perché lo sento veramente vitale e credo che non, è impossibile distruggerlo.
Erano la collega Emanuela Borgazzoli e l'artista Tullio Pericoli per i nostri pensieri della mano. Concludiamo la nostra trasmissione con alcune segnalazioni e notizie dal mondo dell'arte. Per rimanere in tema di donne dell'arte astratta, il Museo Correr di Venezia dedicherà a breve a Carla Accardi un'esposizione visitabile sino al 29 di ottobre. Varie le ragioni, annota il curatore della mostra, Paolo Pancotto, varie le ragioni che rendono Carla Accardi una delle figure più significative dell'arte del XX secolo. Ricordiamo, era nata a Trapani nel 1924 e mancata a Roma nel 2014. Nel secondo dopoguerra ha contribuito all'affermazione dell'arte non figurativa in Italia, promuovendo, unica donna in un consesso interamente maschile, il gruppo Forma. Negli anni 50 ha sviluppato la poetica del segno, affermandosi fra i protagonisti del Art Autre di Michel Tapie. Nel decennio seguente ha introdotto l'uso di un inedito materiale plastico trasparente, il sicofoil, e ha abbandonato le tempere a favore di vernici colorate e fluorescenti, aprendo la sua ricerca ad effetti optical e ambientali. Superati i 70, Carla Accardi, segnati da un marcato impegno nelle attività sociali e nel femminismo, è stata con Carla Lonzi e con Elvira Banotti fra le fondatrici di Rivolta Femminile, ha attraversato negli anni 80 e 90 del Novecento, approdando al nuovo millennio con un rinnovato interesse per la pittura, sviluppando costantemente il proprio linguaggio fatto di segni e giustapposizioni cromatiche. Ed ora andiamo a Parigi, dove non c'è solo Picasso. Mi riferisco alla grande mostra su Manet e Degas che si annuncia di estremo interesse. Questi due grandi artisti della fine dell'Ottocento erano amici o rivali? Oltre 100 opere ricostruiscono la complessa relazione fra Édouard Manet e Edgar Degas in una imperdibile mostra al Musée d'Orsay. Una delle mostre più attese appunto degli ultimi anni, l'esposizione è curata da Laurence Descartes, e vanta opere provenienti da musei e collezioni di tutto il mondo e dopo l'estate si sposterà al Metropolitan di New York. Ricordiamo infine, venendo alle nostre latitudini, che domenica al Museo Vincenzo Vela di Ligornetto torna il cinema delle origini con One Week e Neighbors, due cortometraggi di Buster Keaton, genio comico dall'imperturbabile faccia di pietra, con accompagnamento musicale dal vivo di Daniele Furlati al pianoforte. A seguire, presentazione del flipbook Il cinematografo del Vela, del fotografo Matteo Fieni. L'appuntamento è per le 16. Thank you. E con queste notizie dal mondo dell'arte siamo giunti al termine di Voci Dipinte, dedicate al lavoro astratto geometrico delle artiste Hedy Mertens e Nanda Vigo, le cui opere sono esposte rispettivamente al MASI e al Museo d'Arte Moderna di Ascona. Da Anna Pianezzola un grazie per l'ascolto, un ringraziamento a chi ci ha seguito e a chi ha curato la regia tecnica, un caro saluto e un buon ascolto dei nostri programmi. Vi ricordo come sempre che potete riascoltarci sul nostro sito rsi.ch o su Play RSI. Ottima continuazione d'ascolto. Thank you.